Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Benvenuti a tutti gli studenti che ascolteranno questo podcast. Oggi dobbiamo parlare di Italo Svevo, il nuovo autore del nostro programma, ma prima di tutto dobbiamo contestualizzare questo autore e dobbiamo quindi fare un passo indietro e parlare di quello che succede tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, quando sostanzialmente c'è un forte cambiamento nella società italiana. Arrivano tre fenomeni in particolare: l'industrializzazione, l'inurbamento e l'emigrazione. Industrializzazione soprattutto nelle città del nord, Torino ad esempio, dove c'è la Fiat, ma anche Milano, anche Genova, in cui sostanzialmente la società cambia non solo perché si produce qualcosa di diverso, ma perché tutto ruota intorno a questa novità, a partire ad esempio dalla nascita di un nuovo ceto sociale che prima non c'era, il proletariato cittadino, che comincia ad organizzarsi e comincia a diventare consapevole. Poi c'è l'abbandono delle campagne, che è un fenomeno che va a intaccare alle radici la società italiana di cui avevano parlato tutti quegli autori che abbiamo visto in precedenza. Verga, Pascoli, in fondo sono ancora molto legati al mondo agricolo, sia per la loro mentalità, sia per le cose che descrivono, per gli oggetti e i soggetti che entrano nelle loro opere. Non solo c'è questo problema, c'è anche il problema della questione meridionale, che come sappiamo è un problema che dal punto di vista storico ha segnato profondamente il nostro paese. C'è poi anche una forte emigrazione verso l'estero, la società che non riesce a far fronte ai bisogni primari di tutta la popolazione prevede che gran parte di questa popolazione cerchi di trovare fortuna altrove. Emigrazione quindi interna ma anche esterna. E poi, forse in questo contesto, va inquadrato il cosiddetto colonialismo. Citiamo la conquista della Libia, 1911-1912, un successo forse più di facciata che reale. Una situazione economica grave, pesante. Dal punto di vista politico, il governo Giolitti, su cui non dico nulla perché so che in storia avete già visto il suo perenne tenersi in equilibrio fra i cattolici, fra i socialisti, con i liberali, un equilibrio più volte che più volte si spezza e viene ricostituito. E poi c'è la guerra, la prima guerra mondiale, in cui il paese si divide fra neutralisti, interventisti, e in cui gli intellettuali, D'Annunzio uno su tutti di quelli che abbiamo visto, vogliono dire la loro non solo nelle opere, ma scrivendo articoli di fuoco, tenendo comizi, organizzando le masse e la folla. E inoltre, in mezzo a questo mondo letterario che è in continua evoluzione e cerca di stare dietro al mondo che sta cambiando così tanto rapidamente, la nostra mappa della letteratura subisce diverse mutazioni rispetto a quello che siamo abituati ad ascoltare. Difatti si rinnovano anche le forme letterarie. Tutta quella poesia solenne, esaltante, legata al nazionalismo o comunque alla celebrazione del patriottismo, che per certi versi già Pascoli e D'Annunzio avevano messo un po' in crisi, diventa sempre più spenta, diventa sempre più minima. Il movimento dei crepuscolari, ad esempio, chiamati così proprio perché sostengono di essere al crepuscolo, al tramonto di una grande tradizione lirica nazionale, insomma, sono quelli che prendono le distanze dall'eroismo di Carducci, di Pascoli, di D'Annunzio, dalle loro esaltazioni patriottiche o del piccolo potere o delle glorie nazionali, e si concentrano invece su piccoli sentimenti, su ciò che è piccolo, latente, al crepuscolo. Poi c'è chi come Guido Gozzano lo fa anche con grande ironia e autoironia. Poi abbiamo invece anche autori che si lanciano ancora di più nella celebrazione iperbolica della modernità, sono i futuristi che immagino avrete visto soprattutto in arte. È il periodo in cui fioriscono tante avanguardie, e lo sappiamo, quando ci sono le avanguardie vuol dire che tutti vogliono prendere le distanze dal passato, che non sopportano più, ma ancora non hanno bene le idee chiare su nuovi movimenti, su nuove strade verso cui indirizzare il talento artistico. Si viaggia a furia di provocazioni, e il futurismo di Marinetti, ad esempio, è da intendere principalmente così. Il futurismo in campo letterario produsse tantissimi manifesti programmatici, ma pochissimi testi davvero di un certo spessore. Nella narrativa, invece, almeno in Italia, irrompono due mostri sacri. Uno è Italo Svevo, l'altro è Luigi Pirandello. Anche loro però si inseriscono in questo solco, cioè mettere in crisi tutta la letteratura precedente, perché il mondo che sosteneva quella letteratura è andato in crisi. Bisogna trovare un nuovo modo per parlare dell'uomo all'uomo. Svevo lo fa attraverso il romanzo psicologico. Pirandello, che dei due è sicuramente il più rivoluzionario, invece decide di buttare tutto per aria e di dirci che alla fine l'uomo davvero non è nulla, ma è semplicemente ciò che gli altri credono. Torniamo fra un attimo.
Senza ricordare un sogno.
Salvami dalle mie mille me, portami lontano mille miglia via da me, yeah. Lasciami tra le mie mille me, lasciami mostrare tutte le mie mille me, yeah.
Resto spesso il tuo cospetto a chiedermi il prezzo pagare per difendermi dalle opposizioni delle mie metà. Stare in equilibrio dentro la realtà. Vagare nella notte senza mai trovare sonno.
Salvami dalle mie mille me, portami lontano.
La radio è di classe.
Cominciamo col dire che il nostro Italo Svevo non si chiamava davvero così, si tratta di uno pseudonimo letterario. Il suo vero nome era Aaron Hector Schmitz, nato il 19 dicembre 1861, pensate, proprio l'anno dell'Unità d'Italia, a Trieste, che allora però non era Italia, ma era territorio dell'impero asburgico. La sua famiglia era una agiata famiglia borghese, il padre Francesco era commerciante in vetrami, la madre Allegra Moravia, questo era il suo cognome, di famiglia ebraica, quindi genitori di famiglia ebraica. Il padre indirizza subito il figlio, ma anche gli altri figli, i fratelli di Svevo, a studi di carattere tecnico-commerciale, insomma, da grandi devono commerciare, devono far parte della borghesia industrializzata. Viene mandato in collegio in Germania e qui, oltre a perfezionare i suoi studi di carattere commerciale, perfeziona anche il suo studio e la conoscenza della lingua tedesca, ma soprattutto si prende una cotta, diremo, per gli scrittori tedeschi, Goethe, Schiller, questi grandi autori. A 17 anni torna a Trieste e si iscrive all'Istituto Superiore per il Commercio e lo frequenta per 2 anni. Però la sua aspirazione non era quello che voleva il padre. Lui voleva diventare uno scrittore di romanzi. Compone testi drammatici che rimangono nel cassetto, inizia a collaborare come giornalista al giornale L'Indipendente di Trieste, che era un giornale di orientamento liberal nazionale. Poi politicamente è vicino alle posizioni irredentistiche, diciamo così, ma dimostra anche attenzione verso il socialismo. Nel 1880 un avvenimento decisivo nella vita di Svevo. Il padre fallisce, la sua attività fallisce, chiude. Svevo conosce quel fenomeno noto come la declassazione sociale, fenomeno che riguarderà anche Pirandello, come vedremo, che porta certamente una grande delusione, un qualcosa di forte impatto nella tua vita, perché ti costringe a ridimensionare i tuoi sogni, dovendo ridimensionare le tue possibilità economiche, rivedi tutto il tuo futuro, improvvisamente ti trovi costretto a riprogettarlo. E Svevo, difatti, per, diciamo così, mantenersi economicamente, cerca lavoro e si impiega presso la filiale triestina della Banca Union di Vienna. In sostanza va a fare l'impiegato di banca. Questa attività diventerà per lui un'attività molto importante per le cose che gli permetterà di scoprire. Il suo primo romanzo, dal titolo Una vita, difatti ha come protagonista un impiegato di banca. È la prima volta che troviamo un impiegato di banca protagonista di un romanzo. Non è la prima volta che nei romanzi italiani parliamo di banche, di impiegati di banca, ma è la prima volta che ne facciamo un protagonista. Continua a studiare, continua a leggere, continua a sentirsi sempre di più un letterato, anche se un letterato costretto ad agire nella provincia, ai margini delle vere capitali culturali, soprattutto italiane. Nel 1892, dicevamo, esce il suo primo romanzo, dal titolo Una vita. Il romanzo è un fiasco colossale, oggi diremo un flop. Lo ha pubblicato a sue spese e le copie sono rimaste tutte invendute. Ed è lì che per la prima volta compare lo pseudonimo letterario di Italo Svevo. Nel 1895 muore la madre, a cui lo scrittore era molto legato, e al suo capezzale, durante il funerale, per un'ironia della sorte, o se volete per una fortunata combinazione della sorte, conosce Lidia Veneziani, una lontana cugina. Se ne innamora, si fidanza e nello stesso anno si sposa. L'anno successivo nacque la figlia Letizia, ma il matrimonio segnò una svolta fondamentale nella vita di Svevo. Dal punto di vista psicologico fu per lui un'iniezione di fiducia. Finalmente sentiva di poter essere quell'uomo sicuro, quel pater familias, quel pacato dominatore del mondo domestico, insomma quel padre borghese su cui si fondava la struttura portante della società del Novecento, la famiglia. Nello stesso tempo, anche economicamente, questo matrimonio era stato un salto sociale positivo per Italo Svevo. La famiglia dei Veneziani erano infatti facoltosi industriali, avevano una fabbrica di vernici antiruggine per navi piuttosto rinomata. E così Italo Svevo abbandonò l'impiego di impiegato bancario ed entrò nella ditta degli suoceri. Fu un salto sociale notevole perché da famiglia piccolo borghese che aveva conosciuto il declassamento si trovò proiettato nel mondo dell'alta borghesia, dell'alta finanza, fino a diventare dirigente d'industria, quello che noi oggi chiameremo un manager. I suoi orizzonti si ampliarono a dimensioni internazionali. Per lavoro doveva viaggiare molto in Francia e soprattutto in Inghilterra. Venne in contatto con un mondo intellettuale europeo molto diverso da quello che aveva conosciuto fino allora. Il fatto poi di dover andare spesso in Inghilterra e conoscere l'inglese lo costrinse a, come diremo noi oggi, come direste voi ragazzi, a prendere ripe di inglese. E certo, andare a ripe di inglese è una cosa che può servire, indubbiamente. Ma pensate un po' cosa può accadere se il tuo insegnante di ripetizioni addirittura è un nome incredibile, James Joyce. Sì, perché James Joyce, che si trovava anche lui a Trieste, incontra e conosce Svevo proprio in questa occasione. Era il suo insegnante di ripe di inglese. Vado a ripe, mamma, sì, bravo, da chi vai? Ma da James. Ah, James, come si, già che si chiama il tuo professore? James Joyce, sti cavoli. Insomma, con la scusa dell'inglese, in realtà, i due si cominciano a scambiare anche opinioni culturali, parlano di romanzi. Nel frattempo Svevo ha pubblicato il suo secondo romanzo, che esce nel 1898, si intitola Senilità, che potremmo forse rendere con vecchiaia, ma non è proprio così, eh? La senilità è la vecchiaia dell'animo, non del fisico. Anche questo è un fiasco colossale, un flop pazzesco, copie invendute, però nel frattempo la conoscenza con Joyce gli permette di acquistare un respiro un po' più internazionale e soprattutto gli permette di avere vicino, per un periodo di tempo limitato, una guida come Joyce, certamente un autore moderno. Si dedica totalmente al suo lavoro di manager, tanto da abbandonare totalmente, diremo così, la letteratura. Le uniche conversazioni sono quelle con Joyce, appunto. Ma ormai lui era convinto di aver trovato la sua strada. Sono un manager, sono un uomo d'affari, anche perché questo gratificava molto l'immagine di sé. Essere un uomo di successo negli affari. Non c'è più bisogno di scrivere e inseguire quei sogni della giovinezza. È in questi anni che oltre a Joyce avviene un altro incontro importante di Svevo. L'incontro con la psicoanalisi. E mica anche qua con una, come dire, una seconda fila. Ma l'incontro avviene addirittura direttamente, o forse dovremmo dire quasi direttamente, con Freud in persona. E sì, perché in pratica c'era il cognato di Freud che era proprio in seduta con Freud, quindi era un suo paziente a Vienna, e attraverso il cognato venne a conoscenza delle nuove teorie di Freud. Freud che aveva scovato, sdoganato da scienziato qual era l'inconscio, cioè quella zona dell'anima ignota al soggetto stesso, scusate, in cui si nascondono cose che influiscono sul pensiero, sull'azione di una persona, che però non sa di avere tutto ciò dentro di sé. Cambiava molto l'idea di letteratura, perché adesso non è più questione di soggetto che indaga il mondo, ma prima di tutto il soggetto deve indagare se stesso, anzi c'è una nuova scoperta, il soggetto può indagare se stesso fino a un certo punto, perché c'è una parte che il soggetto ignora, una parte di sé. Rimase subito colpito Freud da questa cosa, scusate, Svevo da questa cosa, da questa intuizione di Freud. Ora c'era una zona dell'animo molto interessante, ma non per i malati, più per gli scrittori.
Prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole. E la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa. e neppure la notte ti lascia da solo, gli altri sognano se stessi e tu sogni di loro. E se anche tu andresti a cercare le parole sicure per farti ascoltare, per stupire mezz'ora basta un libro di storia, io cercai di imparare la Treccani a memoria. E dopo Maiale, Majakovskij, Malfatto, continuarono gli altri fino a leggermi matto. E senza sapere a chi dovessi la vita, in un manicomio io l'ho restituita. Qui sulla collina dormo malvolentieri, eppure c'è luce ormai nei miei pensieri. Qui nella penombra ora invento parole, ma rimpiango una luce, la luce del sole. Le mie ossa regalano ancora alla vita, le regalano ancora erba fiorita, ma la vita è rimasta nelle voci in sordina di chi ha perso lo scemo e lo piange in collina, di chi ancora bisbiglia con la stessa ironia. Una morte pietosa lo strappo alla pazzia.
Io Class, la radio è di classe.
Bene, eccoci tornati quindi alle nostre lezioni. Stiamo cercando di fare la conoscenza di Italo Svevo. Quindi dicevamo, due grandi incontri, chiamiamoli così. Uno, anche proprio personale, con James Joyce, e l'altro con Freud, o meglio, con il pensiero di Freud, con le teorie rivoluzionarie davvero di Freud. Dicevamo, a conclusione dell'intervento precedente, che notate bene, per Svevo Freud non ha interesse dal lato medico, cioè non gli interessa la terapia sui pazienti dal punto di vista medico, ma gli interessa il fatto che ciò che ha scoperto Freud è una miniera di informazioni, è un serbatoio di idee inestinguibile per un romanziere. Perché vi immaginate cosa vuol dire ora avere la possibilità per un narratore di esplorare se stesso, addirittura parti che non sa di avere? Capite, questo è importante. I personaggi dei romanzi moderni nascono proprio qui. Molti nascono qui con l'incontro con la psicanalisi, cioè ora l'io narrante dice delle cose, ma spesso le dice mentendo e non sapendo di mentire. E tutto ciò è ora plausibile perché delle teorie scientifiche lo confermano. Il soggetto ha in sé delle aree di se stesso che non conosce. Perché facciamo le cose? Perché abbiamo certi pensieri? Perché facciamo certe azioni o certe non azioni? Che cosa ci blocca? Non lo sappiamo, e non lo sappiamo perché, anche se cerchiamo, c'è una zona della nostra psiche che ci sfugge. Questo per un romanziere è una possibilità evidentemente incredibile. Si apre qui una nuova frontiera del West, tutta da esplorare per gli scrittori. Poi a un certo punto, diciamo così, quel proposito che Svevo aveva fatto, detto a tutti, cioè io con la letteratura ho chiuso, sono un manager di successo e questo mi basta, a un certo punto cade. Cade perché c'è la situazione esterna è cambiata. Difatti, la guerra, la prima guerra mondiale, offre la possibilità concreta di riprendere mano alla scrittura, perché la fabbrica chiude, viene requisita proprio dalle autorità austriache, viene riciclata per, diciamo così, opere belliche. E Svevo si trova libero da ogni incombenza pratica e così riprende la sua attività intellettuale. Poi il conflitto finisce. Nel 1919 lui pone mano al suo terzo romanzo, che viene pubblicato nel 1923. Questo romanzo, fondamentale per la cultura italiana, è La coscienza di Zeno. Beh, dite, un grande successo. Beh, ma quando uscì nel 23 subì la stessa sorte degli altri romanzi di Svevo, cioè un flop clamoroso. Esasperato da questo silenzio, che lui riteneva fra l'altro profondamente ingiusto, le cose però cambiano per due motivi. Cambiano perché questa volta, Joyce si spende in prima persona per aiutare questo romanzo. Joyce si trovava in Francia, era rimasto in rapporti epistolari con Svevo, ed è lui a far conoscere al mondo intellettuale francese La coscienza di Zeno. Quando i francesi leggono questo libro, i critici, gli intellettuali, si rendono conto di essere di fronte a un capolavoro e cominciano a parlarne. Come sempre, l'eco di questi complimenti di ritorno arriva in Italia e dà un po' fastidio agli italiani scoprire che abbiamo un grande romanziere a casa nostra ma non sapevamo di averlo. Insomma, tutti hanno ignorato in Italia Svevo. No, un critico d'eccezione, Montale, Eugenio Montale, che allora scriveva articoli di critica letteraria e di carattere giornalistico, dedica un ampio saggio su una rivista a questo romanzo, riconoscendo immediatamente la novità e la grandezza di questo romanzo. Nel 1928 a Parigi viene organizzato un convegno per parlare di questo romanzo. È la consacrazione internazionale da parte di Svevo. Il riconoscimento costituisce per lui uno stimolo a mettere mano a tanti progetti, progetti che però non riescono ad andare avanti se non in maniera schematica. Proprio quando devono prendere forma, la sorte beffarda chiede il conto. L'11 settembre del 1928, Italo Svevo ha un incidente d'auto gravissimo presso Treviso. E due giorni dopo muore in ospedale per le conseguenze delle ferite riportate. Si crea così un vero e proprio caso letterario. Quando abbiamo un caso letterario? Quando uno scrittore diventa noto per un romanzo sostanzialmente. Il successo della coscienza di Zeno fece sì che poi la critica ufficiale andasse a rivedersi anche gli scritti precedenti. Purtroppo Italo Svevo non ha avuto tempo di proseguire la sua attività letteraria. Sappiamo che fra i suoi scritti inediti era stato abbozzato una sorta di seguito della coscienza di Zeno, che però ovviamente non andò mai al di là di uno schema generico e mi pare di un capitolo pressoché finito. Con Svevo si affaccia nel panorama letterario italiano un nuovo tipo di intellettuale, un intellettuale che si era formato in una cultura mitteleuropea, così si dice quando si parla quindi dell'Europa austro-ungarica, di uno scrittore che aveva fatto entrare prepotentemente nelle sue pagine la modernità di Freud, la modernità della scrittura di Joyce, anche se i due non sono così simili come un'analisi superficiale potrebbe far pensare, ma soprattutto aveva offerto al narratore di una storia un potenziale davvero straordinario. E lo stesso Pirandello è debitore nei confronti di Svevo, non tanto delle sue idee, ma anche dello stile, delle possibilità che si intravedono per il narratore, come vedremo quando analizzeremo il Fu Mattia Pascal. Nei prossimi podcast daremo un'occhiata ai romanzi di Svevo, ovviamente soffermandoci in maniera particolare sulla coscienza di Zeno. Segnalo anche qui nel podcast che su Rai Play è a disposizione un bellissimo sceneggiato TV, allora si chiamava così, oggi si chiamerebbe serie TV, La coscienza di Zeno con Johnny Dorelli nella parte del protagonista, davvero fatta molto bene perché è rispettosa del romanzo, credibile nel cast, nelle scelte registiche, guardatelo, ma vi mando poi tutti i riferimenti. Abbiamo un patrimonio nelle teche della Rai straordinario che a mio parere questa forzata assenza dai banchi scolastici, questo rifugio nei banchi virtuali, ci ha fatto scoprire. Ebbene, una volta scoperti meritano di rimanere lì perché a mio parere sono un importante partner per la didattica, così intesa. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buona giornata e mi raccomando, dai che l'esame si avvicina, ma non fa male, non fa male, ce la possiamo fare.
La radio è di classe.